step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Il boom della Puglia negli ultimi 10 anni ci ha consentito di vivere di riflesso, perché gli 850 chilometri di coste pugliesi sono fortemente attrattivi per questo turismo e quindi vorremmo guadagnare uno spazio, avendo due caselle autostradali. Chi arriva dalla costa tirrenica, chi arriva dalla costa adriatica, ha come punto d'incontro Cerignola. E mi piace pensare che può diventare la porta di Puglia, perché abbiamo tutto ciò che serve per fare innamorare tutti, dai turisti italiani a quelli stranieri.
Rosario Di Donna, ambasciatore del gusto e abile narratore di antiche ricette, è lo chef dell'osteria Uvulesce, che in dialetto locale vuol dire la voglia. E io ho proprio tanta voglia di scoprire questa zona del nord della Puglia, per cui ho deciso di fare una sosta sull'Ofanto. Sembra il titolo di un quadro di Giuseppe De Nittis, il pittore impressionista nato a Barletta nel 1846, che dipinse spesso questi paesaggi nelle sue tele. In realtà è il nome di un autogrill, Ofanto Nord, che si trova negli ultimi chilometri dell'autostrada A16 Napoli-Canosa e fa da baricentro per questo mio itinerario, con il quale non cercavo il mare del Gargano e del Salento, ma in compenso ho trovato un fiume pieno di sorprese. L'Ofanto è un corso d'acqua che nasce nell'altopiano irpino, scorre per 134 chilometri fino all'Adriatico e divide la Daunia a nord dall'Alta Murgia a sud, quindi la pianura foggiana del grano e degli ortaggi dall'Appennino barese, più selvaggio e pieno di sapori forti. Siamo nella terra di mezzo, in una Puglia profondamente diversa da quella che negli ultimi anni è diventata una delle mete turistiche più richieste al mondo, ma non meno affascinante. Più fuori carta di così? Mi chiamo Martina Liverani e sono una gastronoma. Mi piace raccontare i generi alimentari e i generi umani. Mi piace provare sapori nuovi, anche quelli più strani. Perciò al ristorante ordino sempre i piatti fuori carta. Di solito è quando sbaglio strada che trovo proprio quello che stavo cercando.
Fuori carta, un podcast di Martina Liverani che ti fa scoprire sapori e mete dei nostri territori, fuori dal casello e dai luoghi comuni. Prodotto da Piano P con il sostegno di Autogrill.
Pare che Federico II di Svevia, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero nella prima metà del 1200, decidesse di far sorgere i suoi maestosi castelli non tanto in zone strategiche dal punto di vista militare, ma, essendo appassionato di caccia e anche di cucina, seguendo le rotte degli uccelli migratori. Un po' come quando noi appassionati di cibo scegliamo le vacanze sulla base dei prodotti tipici dei luoghi. Per questo anche il magnifico Castel del Monte, costruito su pianta ottagonale in cima a una collina nei pressi di Andria, ha probabilmente a che fare con la ricchezza di fauna e flora di questa zona. Eccomi dunque sulle tracce di tutta questa biodiversità, nell'altopiano delle Murge, una terra che fa parte della rete europea per il turismo sostenibile e va apprezzata con lentezza.
Il Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha delle caratteristiche, delle peculiarità assolutamente uniche, in quanto ha un'ampiezza di oltre 68.000 ettari, interessando parzialmente il territorio di ben 13 comuni, quindi è un patchwork di tanti ambienti diversi, che vedono la straordinaria presenza di una fauna estremamente variegata, si va dal lupo, passando per ovviamente i cinghiali, ma c'è anche il tasso, c'è l'istrice, c'è la faina, c'è la donnola, ci sono lepri, ci sono tantissime specie di uccelli. In particolare l'area del parco ricade in un'area centrale della Murgia, appunto l'Alta Murgia, ed è un'area di passaggio di tantissimi uccelli migratori che dall'Africa subsahariana fanno queste rotte verso il nord Europa.
Questo è Peppino Carlucci, guida ufficiale del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Peppino ha scritto, tra l'altro, un libricino per riconoscere i falchi grillai e le calandre, uccelli che hanno la capacità di imitare i versi di altri uccelli. E mi spiega che in quest'area si può trovare praticamente di tutto, dalle gru alle cicogne nere e oltre alla fauna anche tantissime varietà di piante, fiori e alberi. Certo, in estate qua fa parecchio caldo, meglio venirci in autunno, quando le murge vivono una seconda primavera e c'è una quantità enorme di fioriture.
Il parco ha delle piante che sono tipiche della steppa mediterranea, infatti della pseudosteppa di tipo balcanico. Tra queste sicuramente è da citare la stipa austritalica, o chiamata volgarmente lino delle fate piumoso, una pianta unica, un endemismo che è presente in maniera particolare nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia e che ammanta le colline del parco quando è in fiore durante il periodo di maggio, facendo sembrare le colline come delle distese di lana o di piccole piume. Quindi un'area importante, un'area che va tutelata, un'area che va valorizzata soprattutto, perché la Puglia è molto conosciuta per il suo mare, per le sue bellezze straordinarie anche di tipo architettonico, però la parte dell'Alta Murgia rimane un po' sconosciuta.
Piccola parentesi storica. Il nome Murgia deriva da una parola latina che vuol dire pietra aguzza. Infatti qui c'è una straordinaria abbondanza di pietre. Il territorio delle Murge anticamente era molto popolato. Lo testimoniano le tante necropoli ritrovate all'interno del parco e risalenti all'età del bronzo. Ma questa era anche una zona di passaggio per le transumanze delle greggi, che, durante il periodo invernale, scendevano fin qua dalle vicine montagne abruzzesi. Un gran via vai di persone e di animali, insomma, che ha influenzato il territorio, creando un vasto reticolo di strade e stradine, che qui si chiamano tratturi, tratturelli e bracci, e fanno parte di 12 percorsi a tema da coprire a piedi o in bicicletta. C'è una ciclovia di 65 km che parte da Jazzo Rosso, nel comune di Ruvo di Puglia, attraversa il territorio di Corato e arriva a Castel del Monte, dichiarato Patrimonio dell'Umanità nel 1996. Oltre a quella ci sono strade secondarie, brecciate, tagliafuoco, da attraversare con mountain bike e gravel, per spostarsi tra masserie e chiese rupestri, dormire negli agriturismo e assaggiare le specialità della zona, le burrate di Andria, il pallone di Gravina, un formaggio dall'eloquente forma sferica, e il calorico panetto di Minervino Murge, un dolce a base di fichi e frutta secca. Ideali poi da tenere in tasca o nello zaino della bici, come deliziose pillole energetiche, sono i celebri confetti di Andria. È Cristian Mucci a raccontarmi della loro tradizione, mentre nel negozio museo nel centro del paese apre dei cassetti dai quali tira fuori varie specialità.
L'azienda Mucci nasce ad Andria nel 1894 con Nicola, il mio bisnonno, quando all'età di appena 16 anni, dopo aver frequentato un apprendistato a Napoli presso la famiglia Kaflisch, al suo ritorno cominciò a mettere a frutto quelli che erano gli insegnamenti avuti. L'amore e la passione per il lavoro ha dato la possibilità di creare tantissime particolarità e specialità semplicemente uniche, perché in primis il desiderio e la voglia di utilizzare quello che è un frutto famoso della amata Puglia, cioè la mandorla di Toritto del presidio Slow Food della provincia di Bari, da sempre viene utilizzata per la produzione dei famosi tenerelli, confetti tipici non solo del carnevale ma anche ormai destagionalizzati, quindi da poter essere gustati per tutte le ricorrenze.
Cristian mi dice che la sua famiglia produce confetti per amore. E nel negozio museo è possibile fare anche un'esperienza sensoriale ed emozionale. In altre parole, una degustazione da perdere i sensi.
Il museo nasce nel 2004 per volontà e desiderio di papà Mario, perché papà ha trasmesso a me e le mie sorelle la voglia e l'amore per questo lavoro, quindi il desiderio di raccontare con il Museo del Confetto, ubicato in pieno centro storico ad Andria, raccontare la storia della famiglia, ma soprattutto la tradizione, ma anche fare cultura di quello che c'è dietro la realizzazione di un dolcino così minuscolo qual è il confetto. Ci sono tempi abbastanza lunghi, da un minimo di 2 settimane ad un massimo anche di circa 3 mesi di lavoro per produrre i confetti che sembrerebbero essere i più semplici, ma che sono i più laboriosi e più complessi da essere realizzati, cioè i famosi cannellini che ancora oggi produciamo ad arte, secondo antica ricetta centenaria, utilizzando solo ed esclusivamente puro zucchero e acqua.
Christian apre un ultimo cassetto pieno di piccole pepite rotonde. Ne schiaccio una tra i denti e la bocca si riempie di limoncello. Andrebbero tenute in freezer e mangiate ghiacciate, mi dice. Gli chiedo come vengano fatte, ma lui non si sbottona.
Esatto, la ricetta è sempre segreta, ma quello che tramandiamo da ormai 4 generazioni, che è impossibile reclamizzarlo in etichetta, e l'amore per il nostro lavoro.
Tra i tanti opuscoli che Peppino Carlucci mi ha dato per conoscere il parco dell'Alta Murgia, ce n'è uno anche sulle orchidee selvatiche. Sapevo che la Puglia è la regione delle orchidee e vanta un numero record di specie, che è anche indice di integrità dell'ambiente. Non sapevo però che in un'enorme serra alle porte di Ruvo si producono orchidee da esportazione, che fanno concorrenza a quelle olandesi.
In generale noi produciamo circa 4 milioni di piante l'anno come numero di pezzi. Nella fattispecie delle orchidee siamo su dei numeri che a seconda degli anni possono variare dalle 250 alle 350 mila unità.
Mi dice Alessandro Pagano, che amministra l'azienda di famiglia dove è in funzione un sistema avanzatissimo di recupero dell'acqua piovana e riciclo dell'irrigazione, visto che qui l'acqua è uno dei beni più scarsi e preziosi. Ed è grazie a simili soluzioni all'avanguardia che questa porzione di Puglia è considerata la California d'Italia. Così viene chiamata la Daunia, abitata nell'antichità dai discendenti di Dauno, un personaggio mitologico che lasciò la Grecia per approdare sulle coste pugliesi, dove scacciò gli Ausoni e fondò il suo regno. Oggi è zona di ulivi che regalano l'extravergine Dauno DOP, un olio dalla spiccata personalità, dal sapore fruttato e piccante e dal colore che oscilla tra il verde e il giallo. Ed è soprattutto terra di asparagi, che qui si raccolgono da febbraio a giugno e vengono chiamati confidenzialmente i tutti verdi, per il gambo completamente commestibile, a differenza degli asparagi comuni che si trovano nel resto d'Italia. Diuretico, saporitissimo e ricco di vitamine, ma soprattutto senza sprechi, l'asparago di Orsara di Puglia ha quasi il monopolio dei mercati del nord Europa, un'eccellenza dell'agroalimentare italiano di cui, però, in pochi conoscono l'esistenza. Un'altra coltivazione che indora il paesaggio ed è da sempre associata a queste terre è quella del grano, su cui c'è una storia particolarmente affascinante. Vado a Cerignola dallo chef Rosario Di Donna a farmela raccontare. È la storia del grano arso.
Avendo agli inizi del secolo latifondisti, gente che gestiva gran parte di questo territorio, pochissime famiglie, gran parte del territorio, si dava la possibilità subito dopo alle vedove di guerra di entrare nei campi a spigolare quello che rimaneva dopo aver dato fuoco ai campi, perché era una tecnica, ahimè, ancora in uso, poco ortodossa ma ancora in uso. Si otteneva questo grano che era ormai tostato, bruciato perché i campi avevano preso fuoco. Le donne, le massaie, mettevano fuori dalle porte delle proprie case questo grano che con il passaggio dei carri si macinava grossolanamente, e mescolando in egual misura farina di grano bianco, insomma diciamo classico, duro, e farina di grano bruciato si ottenevano vari sottoprodotti, chiamiamoli così, tipo pane che aveva all'interno delle striature. Allora si raccontava ai bambini che era pane e prosciutto, in realtà era pane e pane, oppure le varie paste, oppure l'utilizzo ancora oggi nella nostra cucina di questa farina che ha dei profumi incredibili, straordinari, una lieve tostatura, ricorda vagamente anche il caffè.
La Puglia è una terra ricchissima di prodotti eccezionali e di conseguenza anche di lotte contadine. Qui, per intenderci, c'è la casa museo di Giuseppe Di Vittorio, storico sindacalista antifascista. E vedendo quanta natura si conserva ancora selvatica, è normale che i cibi non siano troppo elaborati. Molti si consumano crudi e abbinare due ingredienti apparentemente opposti viene quasi spontaneo.
Utilizzando la cozza tarantina, che tra poco sarà presidio Slow Food, per esempio, ho fatto un tubetto con cozza e pecorino di prima salatura, ripensando proprio a quello che era da sempre il vezzo dei pescatori che dopo 3 giorni in mare tornavano con questo pesce che in qualche maniera aveva delle rifermentazioni, per cui aveva degli odori importanti. E questa è una tradizione sviluppata sulla costa adriatica e sulla costa tirrenica.
Sembra davvero interessante.
Quindi l'abbinamento di questi elementi è semplice, facile e si ritrova in ogni espressione. Io penso all'acqua sale, mi viene in mente questa preparazione che è stagionale, prevede origano fresco, pomodorino, barattiere fasanese o altro tipo di cetriolo, oppure anche la cipolla bianca di Margherita, che è straordinaria. Quindi l'idea è sempre stata quella di offrire una cucina di prodotto con trasformazioni semplici ma di grande gusto. E qua nasce la storia di questo piccolissimo ristorante che da 20 anni serve ogni giorno pranzo e cena.
Saluto Rosario Di Donna con la promessa di tornare presto alla sua osteria, che si chiama, meglio che lo lasci dire a lui,
Uvulesh, tradotto letteralmente è la voglia. L'idea nasce qualche anno fa sulla scorta di un'esperienza fatta molto prima da mio padre, il quale ci ha fatto da subito riconoscere tutto ciò che era buono da quello che non lo era, e ci ha sempre detto: se buono lo mangi e se meglio lo offri, perché ti torna.
Ecco, siamo arrivati alla 4ª puntata di questo podcast e ormai avrete capito che ho una passione per i dialetti. Ogni volta che vado in un posto mi piace imparare qualche termine. La parlata di queste parti, però, mi mette in difficoltà, perché tanto bella da ascoltare quanto difficile da capire e ripetere. Eppure, proprio a Cerignola, nel 1860, è nato Nicola Zingarelli, l'autore del vocabolario della lingua italiana. Per fortuna, il cibo è un linguaggio universale e non ha bisogno di traduzioni. Ne sa qualcosa Peppe Zullo, chef cosmopolita che, dopo aver aperto ristoranti negli Stati Uniti e in Messico, da qualche anno ha deciso di stabilirsi sui Monti Downi, a Orsara, e si definisce cuoco contadino. Per raggiungerlo mi dirigo verso nord, lasciandomi alle spalle il fiume Ofanto e l'autogrill omonimo, e mi immergo in un paesaggio paradossale, colline dolcissime su cui girano decine di gigantesche pale eoliche. Su queste colline si pratica da sempre la raccolta di erbe spontanee e aromatiche, da usare poi come condimento per i piatti della cucina locale. Rucola selvatica, cardi, marasciuoli, senape selvatica, tarassaco, cicoriella, cima di rapa, crescione, cardillo, bietolina, finocchietto, asparago selvatico, borragine e ortiche. Da queste parti si dice che la pasta va con le foglie, ossia è accompagnata da un vegetale, e gli esempi non mancano. Prendete i cicatelli, una pasta corta di forma simile a quella di una barchetta allungata e schiacciata, con sedano e patate, oppure con borragine e fagioli, oppure le celeberrime orecchiette condite con i marasciuoli o con i talli di zucchina, con i broccoli di rape o con i broccoli neri.
Benvenuto, benvenuto a Villa Iamele, sui Monti Downi, benvenuto a Orsara di Puglia.
Peppe Zullo ci accoglie con un panama bianco sopra un paio di baffoni, in un'oasi verde attorno a un palazzetto del 700, ricostruito 2 secoli più tardi in un bizzarro stile neogotico. Iniziamo a passeggiare nell'orto di oltre 20.000 metri quadrati, poi ci addentreremo nel bosco.
Per esempio, questo è un campo di zucca, a me piacciono molto le zucche, e con le zucche si possono fare delle cose straordinarie. In questo periodo ci sono i fior di zucca, fior di zucca è un elemento favoloso per la nostra cucina, per la cucina povera, per la cucina anche intelligente, perché con questi fiori si può dare colore, si può dare profumo, si può dare sapore, si possono fare dei piatti. Per esempio, uno dei nostri piatti, molti dicono è una delle cose più buone ma più semplici che noi facciamo, è il fior di zucca ripieno con caciocavallo fresco di Montinauro e basilico, passato un attimo al forno e te lo pappi, come si dice, anche perché noi siamo sempre abituati a vedere i fior di zucca fritti in pastella, che sicuramente sono buoni, però questo, oltre a piacere, se lo confrontiamo col fritto, forse insomma ci fa anche un po' meno male, dai.
L'orto di questo cuoco contadino è un trionfo di ortaggi di stagione: melanzane, peperoni, cipolle, aglio, fagiolini. Peppe mi indica ogni pianta raccontandomi per ciascuna un aneddoto o una ricetta. Poi raccoglie una foglia, l'annusa e mi dice:
ma praticamente questa è un'erba che ci ha resi un po' famosi, ma della quale io sono innamorato. La borragine, borraco officinale, è anche un'erba medicinale con la quale si fanno dei piatti straordinari. E io me ne sono inventati un paio che oramai sono diventati dei piatti un po' simbolo anche della nostra cucina. Una di queste è la nostra parmigiana di borragine. Molti confondono la parmigiana con Parma, sono due cose completamente diverse. Fare una parmigiana vuol dire sovrapporre degli elementi, insomma. E noi la facciamo con le foglie di borragine, il nostro pomodoro, un po' di scamorza passata al forno, e ci sono dei profumi veramente straordinari. E poi con questa, siccome la borragine ha un retrogusto in bocca, ma anche il livello di profumo, sa un po' di salsedine, un po' di mare, io ho inventato le ostriche di montagna.
Peppe fa la spesa tra l'orto e il bosco, e questa è una fortuna per chi vive e lavora in un luogo così incontaminato.
Eh sì, queste varietà sono tutte autoctone. Per esempio, vedi il sorbo che era scomparso, eccolo qua, l'abbiamo anche recuperato, alcune piante già c'erano selvatiche, alcune le abbiamo innestate, ma il sorbo puoi fare tante di quelle cose belle, si può servire, ecco, un sorbetto al sorbo, volendo parafrasare, quello potrebbe essere una cosa buona. È un frutto selvatico, quanto matura ha questo sapore particolare, insomma.
E continua con il biancospino, il gelso, il nespolo, i fichi, la liquirizia, la lavanda, il mirto, la verbena, il melograno, il sambuco, il tarassaco. E intanto mi riempie le mani di foglie e rami profumatissimi.
Il bello della natura, che ti dà tanti spunti per fare delle cose straordinarie. Sono quelle che vedi là, io sconsiglio di toccarla perché è ortica, però con le ortiche si può fare del pane all'ortica, un'insalata di ortica, si può combinare in vari modi, insomma, ecco. Ed è una pianta che ci punge, però poi ci fa bene.
Questo posto è un erbario a cielo aperto. Sono certa che sarebbe piaciuto a Federico II di Svevia, il quale però fu tradito in queste terre proprio dall'amore per la natura. Gli astrologi gli avevano predetto che sarebbe dovuto appassire, cioè morire, sub flore, sotto i fiori, e lui, che ambiva a essere immortale, aveva sistematicamente evitato le città di Florenzia, Firenze, e Florentinum, Ferentino. Nel frattempo, però, si era fatto costruire l'ennesimo castello a pochi chilometri da qui, a Castel Fiorentino, oggi in provincia di Foggia, dove si ammalò in una battuta di caccia e morì il 13 dicembre del 1250.
Naturalmente facciamo visite fondamentalmente per i bambini, perché secondo me hanno tanto da imparare, però anche gli adulti, insomma, hanno pure bisogno.
Oltre che di erbe spontanee, questa è anche una zona di grandi vini. Proprio a Orsara di Puglia, un manipolo di produttori ha salvato dall'estinzione l'antico vitigno Tuccanese, una varietà molto rara che regala un vino rosso speziato e intenso. Per tornare in autostrada, invece, bisogna passare dal borgo di Troia, un delizioso paesino medievale associato al nome di uno dei tre vini nobili della regione, oltre a Primitivo e Negroamaro, il Nero di Troia. È così corposo e carico di colore che negli anni 50 veniva utilizzato per rinforzare alcuni vini del nord dallo scarso tenore alcolico e zuccherino. Altrimenti veniva venduto sfuso, col nome politicamente più corretto di Nero di Trani, nelle osterie popolari della vecchia Milano, che presero così il nome abbreviato di Trani, come nella famosa canzone di Gaber, Trani a Gogo. Lucera, infine, è la città del Kacemmit. Il bizzarro nome significa togli e metti e deriva dall'abitudine antica dei contadini di queste terre di fare il vino prendendo in affitto dai latifondisti le vasche per la pigiatura delle uve. Le vasche e le attrezzature potevano essere usate solo nella giornata di fitto, al termine della quale occorreva lasciare tutto a disposizione del nuovo affittuario. Dunque era un continuo Kacemmit, togliere e mettere il mosto. Per la sua facile bevibilità, qualcuno pensa invece che il nome derivi dalla rapidità con cui si toglie e mette nel bicchiere, riempiendolo più e più volte. Un dubbio che vi invito a dirimere personalmente con una prova pratica. E come sempre vi lascio con una dritta da gastronoma e una digressione fino alla costa. Al Vecchio il Mare, un bar di tendenza affacciato sul porto di Trani, si può assaggiare la bruschetta da bere. Crosta di pane di Altamura e origano vengono lasciati in infusione dentro il gin Muma, un gin prodotto ad Andria dal titolare di un oleificio, il frantoio Muraglia, che vende l'olio dentro piccoli orci in ceramica trasformati in oggetti di design. Poi si aggiunge un siero ricavato da bucce di lime, zucchero e succo di pomodoro, si mescola e, per concludere, si condisce con sale, pepe e olio d'oliva. Perché, come si dice da queste parti, chi tene magni e chi non tene magni e beve. Chi possiede mangia e chi non ha nulla mangia e beve.
Fuori carta. Un podcast di Martina Liverani che ti fa scoprire sapori e mete dei nostri territori fuori dal casello e dai luoghi comuni. Prodotto da Piano P con il sostegno di Autogrill. Produzione e adattamento di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso. Ringraziamo Antonio Gelormini, Rocco Lauciello e Oronzo Martucci.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this.
Fargo, what's my checking account routing number?
And this.
Fargo, turn off my debit card.
And this.
Fargo, what did I spend on groceries last month?
And that's just the beginning. Do you Fargo? You can. In the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com/getfargo.
Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.